Sì, vi ringrazio per l'invito. Io veramente ho preparato sì, una cosa che si intitola Coscienza di luogo e autogoverno dei beni comuni territoriali, soggettività collettive in azione. E purtroppo questo diritto alla città mi assomiglia molto oggi a quello che si chiama diritto al lavoro. Cioè che non c'è più nemmeno il diritto alla città in queste mega city, mega corridor da 50 milioni di abitanti, è molto difficile individuare la città. Sono formazioni post-urbane, post-metropolitane in cui tutto ciò che ha caratterizzato quello che noi chiamavamo città nella cultura occidentale, dall'Agorà al Municipium, al Libero Comune, alla città-stato, a tutte quelle forme di costruzione, per esempio, della città a partire dalla città medievale, dalle corporazioni di arti e mestieri insieme ai quartieri, cioè abitanti, produttori insieme che producono uno statuto partecipato, cioè tutto ciò, ecco. Siamo molto lontani. Io comunque terrò il mio filo perché l'ho scritto,
Ti ringraziamo.
ma no, nel senso che sono un po' risalito, mi spiace che sono cose ovvie per voi, ma sono un po' risalito dalle nostre elaborazioni della Società dei Territorialisti su coscienza di luogo, patrimonio territoriale, reidentificazione, all'origine di tutto ciò che per noi oscilla intorno ad alcune cose dette da Gorsi, quindi voglio riprenderle anche se per voi sono ovvie. Una piccola premessa e quattro punti. Allora, il primo punto è che la reinvenzione della soggettività come emancipazione concreta dei soggetti oscilla, nella mia visione, diciamo in forma spirale fra la coppia erranza, attraversamento e neoradicamento comunitario. Senza mettere in comune queste due cose, esplodiamo in due direzioni, l'una localistica, l'altra globalistica, che rischiano di non incontrarsi. Quindi questo è un primo problema che mi angustia, cioè una direzione travagliata del cammino che deve riuscire a vedere delle intersezioni tra questi due aspetti per togliere il neoradicamento e la neocomunità dall'essere appunto chiusa e il neoattraversamento di essere un attraversamento infinito senza mai posare i piedi da nessuna parte, quindi non costruire società. Primo punto, disoccupazione tecnologica crescente e generalizzazione del precariato, un processo irreversibile come la fine della città. Quindi fine delle teorie novecentesche della piena occupazione e del welfare da Pollock a Gors. Sul piano quantitativo, già Gors parlava straordinariamente di 1 miliardo di disoccupati, che è la cifra a cui ci si aggancia oggi, e sul piano qualitativo il riscatto è ancora cercato in massima parte nel lavoro, salariato ovviamente, nella subordinazione al mercato del lavoro. Noi non siamo contro l'automazione, siamo per la liberazione dal lavoro manuale, per l'abolizione del lavoro come eterodirezione. Gors aveva già detto: ogni politica, non importa su quale ideologia si fondi, è falsa se non riconosce che non può esserci più la piena occupazione per tutti e che il lavoro dipendente non può restare il centro dell'esistenza. Anzi, non può restare la principale attività di ogni individuo. Io mi sono fatto un piccolo appunto, automazione, punto interrogativo. Nella teoria operaista, l'innovazione tecnologica, l'automazione, la conseguente espulsione di operai dalla produzione, continuamente spinta in avanti dalle lotte per il rifiuto del lavoro, salariato tra parentesi. Ma adesso perché ci lamentiamo se l'abbiamo voluta, perseguita questa automazione? Il vero progresso, partito dalle rivolte degli schiavi, è che nessuno faccia più lavori di merda e venda sul mercato la forza lavoro come una puttana. Viva i robot badanti, i robot operai, i robot calcolatori, i robot sui trattori, i robot maggiordomi e così via. E noi? e noi riduciamo il lavoro necessario a far funzionare i robot, 2 ore al giorno per tutti, e poi costruiamo libere comunità autodeterminate che coltivano il proprio stile di vita, producono per sé cose buonissime e bellissime, valorizzando i propri patrimoni. Il problema è che non si può aspettare. Bisogna da subito darsi da fare e incrementare le attività autonome, autodeterminate e autogovernate, per allontanare e ridurre le altre, quelle eteronome, eterodirette, fare robot che servano le nostre attività autonome. Ma noi chi? Quell'emblematico 99% che la sinistra vuol far lavorare per sempre nelle fabbriche, nei campi e negli uffici, perché lavoro è bello, crea l'uomo, la dignità, lavoro, 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 da pietire ai padroni. Scusate questo piccolo intermezzo, ma perché qui siamo circondati da gente che ci propone di lavorare all'infinito, all'infinito, senza mai la speranza di niente, no? Cioè il nuovo partitino che si è formato oggi, che cos'ha? Lavoro, lavoro, lavoro. Scusate questo sfogo. Quindi questo è un punto che dobbiamo riaffermare con estrema forza, e qui Gors già lo fece con estrema chiarezza quando disse: occorre ridurre, contrarre, allontanare le attività lavorative necessarie, quindi lavorare meno, lavorare tutti, esito opposto alla disoccupazione da automazione, espandendo, ampliando, sviluppando le attività autonome, liberando il tempo proprio contro il tempo nemico. Io ho usato questa formula nel mio diario di carcere, un'idea di libertà, la riconquista del tempo proprio contro il tempo nemico, e quindi delle attività proprie contro le attività nemiche, facendo crescere soggettività per la società del tempo liberato, a partire dall'autogestione dei beni comuni. Quindi alla contrazione di quelli che Georgescu Regan ha chiamato flussi del mercato globale, che dominano oggi i luoghi, i fondi, l'infittirsi delle società locali invece che gestiscono fondi, a partire dalla intensificazione delle relazioni di quelle che Gors ha chiamato di prossimità, di contatto, cioè, o di convivialità Illich. Gors deve molto al pensiero di Illich. Questo intensificarsi di relazioni fa crescere il diritto all'autoproduzione, che ha come conseguenza di far regredire la produzione mercantile, la vendita del lavoro, a beneficio della cooperazione volontaria, dello scambio dei servizi e delle attività personali. Riconquistare, cioè, sovranità individuale, restituire quote della propria vita, alla propria autonomia, e spenderle socialmente nel quadro di un'idea di bene comune. E qui Gors è molto chiaro nel Scemendo i Paradis del 1983, dove, come sapete, prevede 3 livelli di attività. Il primo in conflitto con gli altri due, li riassumo rapidamente: le attività macrosociali eteronome, cioè quelle che restano, che è impossibile abolire secondo lui, e che riguardano i bisogni di base, organizzata alla scala generale della società. E poi invece attività microsociali, cooperative, comunitarie, associative, auto-organizzate alla scala locale, e infine attività autonome, individuali, familiari o di piccoli gruppi. L'ecologia politica per Gors riguarda il secondo e il terzo livello, che sono attività che lui anche esemplifica, sono naturalmente esemplificazioni, però ci fa capire che sono sul livello del luogo, del livello della prossimità, sul livello della località. Parla di cura, abbellimento dei quartieri, recupero degli edifici e degli spazi pubblici, servizi di vicinato, riparazione e manutenzione degli oggetti d'uso, laboratori scientifici e sanitari, aiuto ai malati e handicappati, manutenzione urbana, metabolismi urbani sull'energia, sul cibo, sui rifiuti, sugli orti urbani, mercati rionali, cura dell'ambiente, attività culturali e ricreative, autocostruzione, artigianato, eccetera, eccetera. Cioè parla di tutte quelle attività che riguardano la riappropriazione della capacità delle comunità locali di riprodurre la propria vita, allontanando il mercato da queste attività. cioè facendo sì che le multinazionali, il capitalismo eccetera diventi inutile per produrre queste attività. La crescita di queste attività rende sempre più inutile, nella visione di Gorz, le attività sempre più marginali, le attività cosiddette sociali generali, che ne so, la produzione di automobili o quello che sa, che non si può fare artigianalmente nel quartiere, insomma tutte quelle cose che le alte tecnologie impediscono di fare localmente. Quindi in questa crescita, diciamo, di queste attività che riguardano, come vedete, l'alimentazione, la cura dell'ambiente, il metabolismo urbano, cioè c'è per Gorz un processo di riappropriazione della capacità di gruppi, di singoli gruppi e piccole comunità, parla sempre di piccole attività produttive, di autoriprodursi, che è già qualcosa rispetto al fatto che il capitalismo finanziario ha teso a mercificare, a sottrarre tutto della riproduzione della vita, dalla bustina di salame all'autosussistenza, a tutti i piccoli dettagli, alla nascita, alla medicalizzazione nella pancia della donna, cioè ha eroso tutti gli aspetti minuti della riproduzione della vita a partire dal cibo, trasformandolo in industria, e tutto ciò quindi ha sottratto potere. Quindi Gorz vede in questa ricostruzione molecolare, minuta, diffusa, di comunità che si ricostruiscono il proprio ambiente di vita, se lo ricostruiscono materialmente, sono in grado di gestirlo, quindi con nuovi vecchi saperi, vede questo processo di allontanamento delle decisioni del grande capitale. Quindi lo scontro si sposta, e qui dice ancora Gorz, la costruzione di spazio pubblico come autoriconoscimento del patrimonio comune, la pratica di un'ecologia che non sia mero ambientalismo, ma produzione di beni per il lavoratore d'uso, quindi ambientalismo che produce delle cose. E qui lo scontro quindi diviene tra eterodirezione, cioè l'attività eteronome, e autogoverno, autonomia, forme di scambio non mercantili, che si dà a partire dalle attività primarie, a partire dalla neoagricoltura, appunto dal diritto alla campagna, che poi diventa anche nuovo diritto alla città, nei nuovi rapporti che questa neoagricoltura, intendo campagna, e si estende la gestione della società, dell'attività del secondo e del terzo livello, ridefinendo un uso delle tecnologie appropriato ai fini dell'autoproduzione, autoconsumo e agli scambi non gerarchici e solidali. E qui Gorz dice appunto la lotta contro, in ecologica nel 2008, la lotta contro la mercificazione delle risorse primarie riguarda la terra, le sementi, il genoma, i beni culturali, sapere e competenze comuni costitutivi della cultura del quotidiano, prerequisiti dell'esistenza di una comunità. L'unità ristabilita fra soggetto della produzione e soggetto del consumo restituisce autonomia nella definizione dei nostri bisogni e dei nostri modi di soddisfarli. Ecco, terzo punto, i richiami a Gorz che ho fatto, ne ho saltati molti, ma insomma più o meno il senso dell'epicentro del ragionamento è questo tentativo di costruzione densità di comunità locale per allontanare, e di capacità di autoriproduzione di questa comunità locale in tutti i suoi aspetti, dall'agricoltura all'artigianato al terziario, come momenti, come molecole sul territorio che in qualche modo allontanano l'utilità della grande impresa, la sua penetrazione nella vita quotidiana. I richiami a Gorz sono straordinariamente attuali nel dibattito sulle forme di crescita di coscienza di luogo, che con Beccattini e Bonomi abbiamo definito, altrove l'ho definita, si può in sintesi definire la coscienza di luogo come la consapevolezza acquisita attraverso un percorso di trasformazione culturale degli abitanti produttori del valore patrimoniale dei beni comuni territoriali, materiali e relazionali, in quanto elementi essenziali per la riproduzione della vita individuale, collettiva, biologica e culturale. E quindi questo percorso di crescita di coscienza di luogo che avviene nel conflitto, di solito sta avvenendo insomma negli ultimi anni, nel conflitto contro macro interventi dei flussi globali, pensiamo alle grandi opere, infrastrutture, eccetera, eccetera, e ricoperta da parte dei soggetti, e riscoperta, scusate, da parte dei soggetti locali dei valori patrimoniali del proprio territorio, ambientali, paesaggistici, agroforestali, culturali, artigianali, artistici e forse anche urbani alla fine. Valori che praticati per ricostruire autonomia nel ciclo riproduttivo della vita individuale e collettiva inducono processi di riterritorializzazione, processi che attraverso la riappropriazione dei saperi e sapienze contestuali e tecnologie appropriate consentono la cura dei beni comuni territoriali per il benessere collettivo. E qui bisogna dire che già per Gorz non si tratta di fare comunità premoderne, pre-tecnologiche, di ortolani con la zappa, ma ha ben presente il problema che la rivoluzione informatica apre per Gorz la possibilità per i produttori, i consumatori di mettere in opera i loro saperi per autoprodurre beni materiali e immateriali per il loro uso comune, dunque appropriazione collettiva e governo locale dei mezzi di produzione. Cioè tutto questo processo di crescita della comunità locale che riusa il proprio patrimonio ambientale, agricolo, eccetera, eccetera, artistico, eccetera, è un processo che rimette i fini sulle gambe del produttore, cioè riavvicina i fini della produzione alla produzione. E quindi c'è un processo di rovesciamento di quello che è stato invece il rapporto fini e mezzi nel capitalismo. E quarto punto e ultimo, e chiudo, le esperienze di autonomia, soggettività collettiva in azione. Tutto ciò, cosa sta succedendo rispetto a queste cose che Gorz scriveva 20-30 anni fa, eccetera, che però hanno segnato, diciamo, questa grande crinale di non cercare la salvezza nel lavoro salariato, nella dipendenza del lavoro capitalistico, cosa che i nostri politici stanno gestendo a piene mani ancora ora, senza altri orizzonti, non c'è più nessun altro orizzonte. A che punto sono in Italia queste esperienze di autonomia? L'analisi è molto complessa ovviamente perché riguarda, come ho detto all'inizio, l'intersezione tra percorsi di erranza e di attraversamento individuale e percorsi di neoradicamento comunitario che a volte si incrociano, come ad esempio nella Val di Susa, nelle recenti vicende delle Alpi Apuane, in molte esperienze di lotte che partono da grandi mobilitazioni anche extraterritoriali e che poi nel lottare contro un intervento esogeno, esterno, violento, scoprono anche le qualità del proprio vivere locale, del proprio territorio. Nella lotta si riscopre comunità che poi diventano neoagricoltori, che diventano produzione alternativa, che diventano ricostruzione di senso di questo processo di riorganizzazione della vita collettiva. E quindi c'è questo percorso, quindi a volte si incrociano il nomadismo e il comunitarismo, ma a volte no, a volte restano magari separate, ed è il momento più pericoloso in cui allora la lotta locale poi si chiude su se stessa, costruisce piccole comunità ma che tendono poi a non generalizzarsi, a non relazionarsi, eccetera. Sebbene, se noi guardiamo la formazione dei neoagricoltori di cui si è parlato nel convegno Le Tre Agroecologie promosso da Pierpaolo, o di neoagricoltori di cui parla Ilaria, non vediamo neoagricoltori con la zappa o chiusi o ignoranti. Vediamo neoagricoltori metropolitani, metropoliti meglio, cioè di cultura globale, relazionati col mondo, in rete, ecologisti che hanno che propongono l'agroecologia come terreno multisettoriale che riaffronta la città, riaffronta gli urbani, ricostruisce patti, cioè una figura nuova di soggetto sociale che non c'entra niente con l'agricoltore che è rimasto poverino in montagna, che non è riuscito ad andare alla Fiat, è rimasto un po' rincoglionito a difendere il proprio orticello. Quindi stiamo parlando di una tipologia socio-antropologica di neoagricoltura completamente diversa, che quindi ha queste aperture tra nomadismo e stanzialità, tra erranza e comunità, insomma c'è questo legame forte di apertura. Ecco, noi rispetto a tutta questa problematica gigantesca di riaprire l'indagine su a che punto siamo in questi processi di autonomizzazione di singoli, ma soprattutto di comunità locali, un compito specifico la società dei territorialisti se l'è posto, ed è quello di sviluppare inchiesta, ricercazione con ricerca nel riconoscimento e messa in rete delle molteplici forme concrete in cui si esprimono percorsi di auto-organizzazione e gestione collettiva dei beni comuni territoriali. L'obiettivo che abbiamo è di evidenziare una controgeografia che rispetto al modello dominante dei flussi metropolitani del capitale globale evidenzi i processi dal basso di controesodo, dove si danno attività microsociali che sperimentano percorsi di autogoverno delle comunità locali, dalla riappropriazione di forme di vita autonoma nelle periferie metropolitane ai nuovi rapporti città-campagna, al ruolo dei piccoli centri e del ripopolamento della montagna. I campi di ricercazione ve li elenco solo perché stiamo su questo riorganizzando l'osservatorio delle buone pratiche per fare questa controgeografia nazionale. I temi, vi dico solo i titoli perché capiate un po' di cosa, quali sono secondo me noi gli epicentri in cui queste barlumi di ricostruzione di comunità autogestita, auto-organizzata si danno. In primo luogo, l'abbiamo già detto, nella neoagricoltura, nuovi contadini che conducono esperienze multifunzionali, rifondative di società locali agroecologiche, che rifondano patti città-campagna, che si ricollegano nelle periferie a costruire il limite, ma un limite vero di osmosi tra periferie ricostituite come luoghi di vita e campagne ricostituite come produzione di beni e servizi ecosistemici, osservatori locali del paesaggio, ecomusei, contratti di fiume, cioè tutte esperienze di attori locali, abitanti, associazioni, produzioni, di nuove forme pattizie di pianificazione dal basso, di autogoverno del territorio e di valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale, paesaggistico e bene comune. C'è una diffusione enorme di queste iniziative, esistono già anche delle reti nazionali come mondi locali per gli ecomusei o i tavoli nazionali dei contratti di fiume, in cui c'è un po' di tutto, ovviamente non è tutto rose e fiori, però ci sono dei barlumi in cui attori diversi, contadini, abitanti locali del fiume, amministrazioni locali, si mettono insieme per perseguire il fine di riappropriarsi della vita sul fiume, per fare un esempio, quindi per ricostituire una sovranità in questo caso paesaggistica, ma anche di vita, di qualità della vita, di luogo di vita, eccetera. Aree interne, piccoli comuni, su questo si gioca una grande partita, il loro ruolo, le loro reti nell'esperienza di rigenerazione comunitaria dei sistemi socio-economici locali fondati sul riconoscimento e valorizzazione delle identità patrimoniali locali. Il nostro prossimo convegno nazionale della società dei territorialisti in autunno lo faremo nelle zone terremontate dell'Italia centrale, dove si è rivelata una meravigliosa rete di piccole frazioni, di piccole strutture vivacissime, piene di vita. La parola d'ordine è vivre, morire a satire, nessuno si vuole far deportare, è quello che vogliono fare invece, no? Cioè distruggere tutto questo giro per portarli tutti in metropoli. E quindi c'è questa grande rivincita della montagna, della collina. Teniamo conto che Paolini dice sovente: noi siamo un popolo di montagna che si crede di pianura, perché c'è stata questa ventata di concentrazione nelle aree metropolitane, ma insomma per il 70%, 80% il nostro territorio italiano di montagna, di alta collina. Quindi tutto questo immenso reticolo che può voler dire anche nuove forme di sviluppo, di radicamento, di costruzione di forme nuove dopo l'abbandono, è un terreno straordinario di strategia, non di, come dice Barca, di riequilibrio delle zone non ancora equilibrate, cioè diamogli qualche scuoletta. No, si tratta di un processo di ritorno, di montanari per scelta che decidono di fare questa scelta come scelta di vita alternativa, e quindi vuol dire tante cose. E quindi riabitare la montagna di questi montanari che sviluppano esperienze di controesodo dalle metropoli e di valorizzazione delle peculiarità patrimoniali identitarie. Ormai sull'arco alpino e sull'Appennino, sull'arco alpino esistono associazioni come Dislivelli, gestita da De Mattei, Scorrado, da altri studiosi, da geografi, che sono esperienze straordinarie proprio non di ritorno nella forma precedente, ma di innovazione nel rapporto con la terra, con la montagna, con l'agricoltura, con la vita, eccetera, e quindi vanno nella direzione della costruzione di comunità. I migranti come esperienze di accoglienza e protagonismo della rifondazione della comunità locale, da Riace in poi questo tema del fatto del non pietismo, ma del vedere la cultura, le culture dei migranti come possibile rigenerazione di questi coacervi di comunità locali in costruzione. E ho quasi finito la produzione sociale, esperienze di economie solidali oltre il mercato, quindi fondazioni, imprese sociali, recupero terreni e fabbricati della mafia. Si sta facendo ora a Messina il terzo convegno sul forum Olivetti, cioè sulla ripresa dei temi di comunità olivettiana, con tutti i nuovi produttori che si affacciano sul tema della responsabilità socio-territoriale dell'impresa, cioè che rimeditano forme di gestione dell'impresa legata alla comunità locale che fissa gli obiettivi del lavoro, della produzione, quindi sono piccoli segni. E infine ricostruire l'urbanità, cioè esperienze di gestione collettiva degli spazi pubblici, percorsi di auto-organizzazione delle periferie e autogestione dei beni comuni, costruzione di patti città-campagna. Ecco, vi ho elencato semplicemente gli argomenti su cui stiamo lavorando per costruire questo osservatorio, che sono argomenti non un elenco della spesa, sono argomenti che denotano un'attenzione verso alcuni aspetti che ci dovrebbero fornire, e se chi ci dà una mano, benvenuto, nel costruire questo grande archivio dovrebbe rispondere allo stato dell'arte in Italia di quanto Gorz ci ha proposto 20 anni fa, cioè costruito il secondo e il terzo livello dell'autonomia contro l'eterotopia, l'eterodirezione, eccetera, eccetera. Grazie.
Grazie a voi. Allora, rapidamente, prima di passare la parola a Mario Giuffrida, due cose. In questo intervento Alberto ha ripreso un tema che, se ben mi rammento, fu all'inizio di un nostro primo convegno presso l'Istituto Bertarelli, proprio dedicato al nomadismo. Ora, la maniera in cui anche questo termine, sempre per via di quei cortocircuiti di senso, è andato poi declinandosi, ha creato, a mio avviso, degli equivoci gravi, che noi già però segnalavamo al tempo, ossia che la condizione del nomadismo fosse immediatamente equiparabile a quella di uno sradicamento che invece porta con sé tutte le ingiunzioni e le questioni, soprattutto connesse alla questione del lavoro, che resta nell'oggi ancora più drammaticamente al centro. Non si è mai voluto intendere, non è almeno nella mia lettura di Deleuze e Guattari, un nomadismo come forma, come posso dire, di viaggio che in qualche modo non considera la condizione immediata, materiale, di ricatto nella quale Oggi chiaramente ci troviamo a fare i conti, ma rispetto a un imperativo che veniva segnalato da entrambi, quello di un lavoro che ha cambiato completamente configurazione, ma che ci viene proposto come ideologia, io direi religione, di una possibilità di certificare le proprie esistenze, perché ha dietro di sé una scelta veramente grave questa, di selezione dell'umano, di selezione delle società, di selezione dei popoli. Questo perché le concentrazioni di ricchezza, le concentrazioni di mezzi di produzione, le concentrazioni di capitale sono in un momento drammaticamente divaricato, e la questione della possibilità di sopravvivere anche a condizione di erogazione di lavoro gratuito, perché poi questo anche viene venduto, no, come una delle nuove forme di addestramento soprattutto delle nuove generazioni, porta in sé questo rischiosissimo senso di distruzione di forme di auto-organizzazione e di auto-appropriazione, ma anche di consapevolezza della condizione anche di maturità di saperi e tecnologie di cui si dispone. Dietro c'è insomma l'intuizione appunto di geografie che sono geografie prescrittive, geografie che, come recitava un numero di Erodoto diversi anni fa, servono a fare la guerra. Una controgeografia in quella direzione vuol dire riconsiderare quelle che io sento e penso come comunità e istituzioni in transito anche nei contesti urbani. Non è possibile pensare che, per esempio, i processi di espulsione e trasformazione degli assetti periferici siano condizioni che vengono lasciate ai puri e semplici meccanismi speculativi. Anche lì si fa comunità, anche lì è pensabile di riorganizzare strutture, istituzioni e modi. Chiaro che questi devono fare i conti con una realtà del nostro tempo, che è quella appunto di una ibridazione costante con le tecniche, con le forme d'uso di un territorio, con le relazioni e gli affetti in campo. Questo discorso degli affetti, e su questo chiudo, è stato da noi posto in mille piani a più riprese. Ubaldo ci ha speso gran parte dei suoi testi e delle sue riflessioni, ma insomma sono un nodo irrinunciabile della messa a valore delle proprie, come dire, capacità di ripensamento delle condizioni esistenziali, delle condizioni territoriali. Gli affetti creano relazioni, le relazioni non sono mai pacificate, sono sempre una dimensione di conflitto, ma sono foriere anche della possibilità di inventare modi di esistere ora, che già si stanno sperimentando, perché altrimenti, come dire, non ci resta che la deprivazione. Passo volentieri la parola adesso a Maglio Iofrida, che appunto vorrei che ci spendesse anche qualche parola sul suo progetto di officine filosofiche, un po' come tutti si stanno presentando, che ci propone anche un intervento sulla questione del corpo, a partire da Merleau-Ponty, e volendo anche qui riavviare un percorso di riflessione sulla condizione, direi, di una grammatica ecologica del presente.
Sì. Ecco, bene. Allora, io ringrazio innanzitutto gli amici di questo centro, il Primo Moroni, che ci ospitano oggi. Ringrazio Tiziana Villani che mi ha invitato a questa bella iniziativa, e sono felice e onorato di parlare in questo luogo storico di elaborazione politica e culturale. E certo, officine filosofiche che io, Ubaldo Fadini e Stefano Righetti abbiamo creato per rinnovare, per cercare di ripartire da una da un'elaborazione diversa della filosofia. Ecco, vorrei dire semplicemente che questo gruppo di ricerca ha l'intenzione di aprirsi a contesti, a problematiche, a situazioni come, proprio come quella di oggi. Quindi sono molto grato. E vengo a al contributo che cercherò di dare come filosofo, insomma, a questa nostra discussione. La crisi economica e politica che stiamo vivendo ormai da molti anni ha avuto quest'anno un'accelerazione imprevista. Abbiamo avuto la Brexit, abbiamo avuto la vittoria di Trump e il referendum italiano, che hanno dimostrato l'usura non solo delle categorie, ma anche delle istituzioni della politica che potremmo definire classica, tradizionale. Movimenti nuovi, come quello di Grillo, ne sono la prova, anche se rappresentano probabilmente più un sintomo che la soluzione di questa crisi. È in questo quadro che un pensiero ecologico può veramente costituire una via di uscita dalle secche del modernismo, ma anche da quelle del postmodernismo. Allora, vorrei dire appunto che innanzitutto che questo termine ecologia è un termine estremamente vago e abusato, insomma, tanto che da rendere difficile appunto anche proprio maneggiarlo. Come è noto è un termine che ha un'origine scientifica nel XIX secolo, però a mio parere a questo contesto lo dobbiamo strappare, che non vuol dire che noi dobbiamo negare questi aspetti filosofici, questi aspetti scientifici. Però ecco, quello che vorrei dire molto semplicemente è, su questo punto, è che non c'è nessuna legge oggettiva. Ecco, non pensiamo all'ecologia come qualcosa di positivistico, non c'è nessuna legge oggettiva che impone scelte ecologiche. Scelte ecologiche derivano dalla politica e dalla filosofia, insomma, cioè da delle scelte. Quale politica, allora, e quale filosofia? Farò un breve panorama storico su alcuni, farò qualche flash, insomma, perché secondo me oggi è bene che abbiamo la consapevolezza che, diciamo, nel nostro presente riesplodono alcune cose anche che sono di lunga durata, che rinviano a diversi secoli fa. Diciamo allora innanzitutto che la questione ecologica comincia con la rivoluzione industriale e con quella francese fra 7 e 800, con il momento in cui, con questa grande svolta, insomma, della modernità. Non c'è prima una vera e propria questione ecologica. In effetti è in questo periodo, fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, che il Romanticismo, parti dell'idealismo tedesco e poi Schopenhauer e Nietzsche delineano dei forti elementi critici del capitalismo e dell'industrialismo. Cosa significa questo? Voglio dire che proprio nel momento, questo mi sembra particolarmente interessante, proprio nel momento in cui comincia su larga scala la riduzione della natura a una grande risorsa, a una materia passiva, insomma, che l'uomo può manipolare a piacere, in quel momento sorgono dei pensieri e delle sensibilità che resistono a questo processo. Da Goethe a Schiller, a Schelling, a Hoffman, con tutte la sua letteratura fantastica, al Frankenstein di Mary Shelley, oltre ai filosofi che citavo prima. Questo è un primo flash. Adesso faccio un grosso salto, perché penso che questo primo momento sia comunque ripreso e come raddoppiato, potenziato da quelli che i francesi, ma ormai anche noi, chiamano i 30 gloriosi, cioè questo periodo dal 45 al 75, dal 1945 al 75. Il periodo probabilmente, almeno dal punto di vista del benessere, di maggiore espansione del capitalismo. È stato il periodo della maggior follia costruttivistica, credo, che ci sia mai stata, tutto sommato forse nemmeno nel XIX secolo si è arrivata a quest'orgia di costruttivismo. Ricordo che era il periodo in cui USA e URSS si misuravano nella corsa per la Luna, questa grande battaglia per lo spazio. È stato anche il periodo in cui le nostre città sono state invase dalle automobili. Tutto questo, insomma, sono cose su cui sarebbe da ripensare, ma insomma ho poco tempo, naturalmente volevo solo schizzare questo aspetto di questa veramente idea di questo mito, insomma, del futuro, come qualcuno dice ancora oggi, che sorge in questi anni 60, e ricordare che in questo periodo si parlava della convergenza fra i due sistemi, cioè dire che in questo delirio prometeico verso il mondo convergevano gli Stati Uniti e l'URSS. Non a caso l'URSS è stata la prima a mandare nello spazio prima la cagnetta laica e poi Gagarin. Ecco, vorrei ricordare però che allora, rispetto a questa contrapposizione capitalismo-comunismo reale, sorge di nuovo, come nel primo Ottocento, diciamo, come quei pensieri che vi avevo ricordato, un pensiero resistente. Secondo me questo pensiero resistente negli anni 60, a parte i movimenti della classe operaia che c'erano, ma questo pensiero resistente è stato soprattutto l'antropologia, il pensiero selvaggio, per citare un famoso testo di Lévi-Strauss, ma anche il suo precedente, Tristi Trofici, che corrispondeva a una realtà politica, storica, cioè all'emergere del terzo mondo, così come lo si chiamava allora, alla fine del colonialismo. Questo terzo mondo, questi paesi, Cuba, Jugoslavia e altri, i paesi arabi, insomma, che rappresentavano una terza via tra comunismo e capitalismo. Naturalmente parliamo di una cosa che è fallita, certamente. Non credo che però la filosofia non ragione per fallimenti o riuscite, non credo che neanche oggi, neanche gli altri qui funzionano con questo 0 e 1. Fallita, voglio dire, questa non riuscita, gli effetti politici li sentiamo anche oggi, per l'appunto, se vediamo il mondo arabo. Tuttavia, in questo movimento del terzo mondo, l'idea che il rapporto con la natura non dovesse essere quello possessivo del capitalismo si alleava con la critica al burocratismo sovietico, al socialismo di Stato. Il nuovo rapporto con la natura era sentito parte della stessa lotta per rapporti non di dominio fra gli uomini. Ultimo flash storico, questo molto diverso, cioè gli anni 80 e 90, un altro passaggio decisivo alle nostre spalle, passaggio molto contraddittorio, perché ricordo che sono sorti i primi partiti politici verdi in questo paese, insomma, che potessero giocarsi un discorso politico, che però poi sono stati rapidamente risucchiati nel sistema, hanno perso gli aspetti più fortemente contestativi del modello occidentale. E sorge però anche questa ideologia del postmoderno che, per un certo aspetto almeno, è stato un nuovo culmine in realtà di quel prometeismo degli anni 60 di cui parliamo prima, cioè è l'idea che la natura è ridotta a bit, a pura costruzione, e questo insieme al linguaggio, a schermi, insomma, a immagini. Ecco, oggi evidentemente anche il postmoderno è in crisi. E dopo eventi come quelli di Chernobyl negli anni 80, dopo Fukushima, dopo anche purtroppo i recenti terremoti, siamo un po' meno sicuri di questo dominio integrale sulla natura. Fatto questo discorso in negativo, in positivo, allora come dobbiamo pensare questo concetto di ecologia che, dice, come dicevo all'inizio, è così confuso. La crisi del postmoderno rende senz'altro di nuovo attuali le resistenze del 7-800, degli anni 60, le posizioni terzomondiste, che sono oggi la tematica del postcoloniale, poi è un tassello essenziale, secondo me, per ripensare la tematica ecologica. Però, secondo me, è l'accoppiata fra Lévi-Strauss, che già citavo, e Merleau-Ponty, che oggi ci può fornire dei modelli, soprattutto Merleau-Ponty, questo filosofo che proprio in quegli anni 60 pensa qualcosa di diverso da tutto quel delirio produttivistico. Allora, che tipo di concezione della natura, dell'ecologia, viene dal ripensamento di quello che fece Merleau-Ponty? Non si tratta di scimmiottarlo. Ecco, io direi questo, che dobbiamo decidersi a pensare la natura non come a qualcosa di oggettivo, di positivo, di fisso e stabile, come a un qualcosa di originario e di vergine, ma al contrario come a qualcosa che è negativo, dinamico e che attiene non a una sostanza, non appunto a una purezza, a un qualcosa di originario che stava lì, ma alla relazione del vivente, non necessariamente il vivente umano, con l'ambiente che lo circonda. Partendo dalla nostra esperienza quotidiana, che cosa possiamo considerare naturale per noi? Naturale che ciò che si riferisce a un sapere che non deriva dalla nostra tradizione culturale, dal linguaggio, dalla nostra esperienza storica e personale, ma che attingiamo mediante le risorse del nostro corpo. Quest'ultimo, il nostro corpo, è ben lontano dall'essere diretto da un sapere positivo, chiaro e cosciente, da ciò che possiamo avere appreso per via intellettuale e culturale. Anche se la cultura e la storia lo modellano in varie forme, non possono mai esaurirlo in quanto strato preculturale e prelogico che comanda gli aspetti fondamentali della nostra vita come esseri viventi. Non respiriamo né camminiamo secondo quello che ci detta la nostra volontà cosciente. Al contrario, come mostrava Italo Svevo in un passo ben noto della Coscienza di Zeno, se ci mettiamo a camminare pensando ai movimenti dei muscoli delle nostre gambe che sono necessari, cominciamo ben presto a zoppicare e incespicare. E questa è una tematica fenomenologica di questa autonomia, di questo livello corporeo, che è stata sviluppata anche autonomamente dalla fenomenologia della Merleau-Ponty, da Gregory Bateson, nella forma della distinzione di importanza fondamentale nell'impostazione del suo pensiero fra conoscenza primaria e conoscenza secondaria. Allora, se diamo il giusto peso a questo sapere prelogico che governa la parte fondamentale della nostra vita, arriveremo rapidamente a riconoscere, perché appunto noi non è che viviamo in base a quello che ci dice di fare il cervello a livello cosciente, viviamo attraverso questa coscienza prelogica, arriveremo rapidamente a riconoscere che naturale non è un ordine di cose oggettivo e originario, ma un certo rapporto, un certo raccordo fra noi in quanto esseri viventi e l'ambiente che ci circonda, una capacità di metterci in corrispondenza col mondo che ci circonda. La natura non consiste in un oggetto, ma nella coppia essere vivente-ambiente, coppia che è in continua trasformazione, perché sia il nostro ambiente che noi, esseri viventi che ne facciamo parte, siamo in continua evoluzione. E la vita consiste in uno scambio reciproco fra l'essere vivente e l'ambiente in cui è inserito. In questa prospettiva, e questo mi pare giusto sottolinearlo, e del resto risulta anche dagli interventi che mi hanno preceduto, è chiaro che né tecnica, né cultura, né storia sono esclusi dal concetto di natura. La lei tecnica non è che il prolungamento all'esterno dell'equilibrio tra il nostro organismo e l'ambiente, e dunque non fa che spostare tale equilibrio a nostro favore, ma senza mai esaurire del tutto la natura, senza mai culturalizzarla completamente. Quei tragici fenomeni, appunto come i terremoti di cui parlavo prima, dimostrano come il momento ecologico non attenga né all'industria umana né alla natura in quanto separata, ma la loro relazione. La crosta terrestre, non essendo completamente padroneggiabile, sono spesso le errate azioni umane a causare fatali conseguenze. Mentre un momento costruttivo che tenga conto fin dall'inizio dei suoi limiti, e qui torno su questo concetto fondamentale del limite che è stato giustamente, secondo me, già più volte evocato, un momento costruttivo che tenga conto fin dall'inizio dei suoi limiti escluderebbe tali conseguenze. Storico dunque l'equilibrio fra essere vivente e ambiente che si realizza in ciascun momento, poiché esso non dipende dal rispetto di nessuna legge fissa, ma dall'adattarsi continuo di due entità interamente storiche, dinamiche, l'ambiente e l'essere vivente. Ecco, volendo approfondire ancora un poco questa questione del rispetto dell'ordine ecologico, cosa vuol dire rispetto di un ordine ecologico, se appunto non parliamo di una natura come schema fisso? Se non esiste una natura oggettiva, questo vuol dire che possiamo fare qualunque cosa? Ovviamente no. Un ordine e un equilibrio, per il fatto di essere dinamici e di non consistere in leggi oggettivabili, non sono per questo meno reali. Semplicemente tale ordine e tale equilibrio vanno riferiti non a un'entità, ma a questa relazione vitale, dunque non meccanica, non completamente determinabile, fra essere vivente e ambiente in cui risiede il vero significato del concetto di natura. E quindi sono antiecologiche tutte quelle tecniche, quelle azioni che tendono a inaridire o a distruggere questa relazione vitale. Sono ecologiche quelle che invece non solo la conservano, ma possono accrescere e rafforzare tale relazione. In questo senso, di nuovo ripeto, l'ecologia non è né l'abolizione della storia né quella della tecnica, ma la possibilità di immaginare un'altra storia, un'altra tecnica, che invece di esaurire la natura cerchino di lasciarne attive le risorse. E questo significa ovviamente che anche le recenti nuove tecnologie che lo sviluppo dell'informatica ha permesso di sviluppare sono fondamentali, purché esse siano fatte giocare entro un limite, il limite, e gli sia dato questo senso di non di sradicamento della vita. Qui riprendo la tematica di uscire dalla contrapposizione fra erranza e radicamento che Magnaghi sviluppava e che trovo esattamente consonante con quello che sto, con questa riflessione sul concetto di natura e cultura che sto cercando di fare. Queste nuove tecnologie appunto vanno fatte giocare entro un limite, e il limite che la vita deve opporre a qualunque tentativo di costruttivismo assoluto. Ecco, se questa idea di questa accoppiarsi, di questa relazione complessa che c'è fra noi e ciò che ci circonda, no? Poi Merleau-Ponty ne ha sviluppato tutti gli aspetti che sono degli aspetti paradossali, proprio perché questa relazione non è meccanica, la vita non si riduce a cause, la vita è qualcosa che è un sistema, ma proprio per questo e questa paradossalità l'ha espressa Merleau-Ponty soprattutto insistendo sul tema della visione, che può sembrare un discorso metafisico. È un discorso metafisico nel senso giusto, nel senso in cui si rivendica che esiste qualcosa che non è puramente strumentale. Perché la visione? Perché la visione è questo fenomeno per cui noi non... la visione ben intesa naturalmente, non quella degli schermi estrinseca. La visione come quella nostra è una visione dall'interno di un campo. Cioè a dire che sì, io vedo voi davanti a me perché io faccio parte di un campo, perché quindi esiste anche quello che non vedo, quello che c'è alle mie spalle. Io non vi vedrei come vi vedo, se non ci fosse dietro di me, se non ci fosse uno sfondo e qualcosa dietro di me. Insomma, questa idea della visione è un modo per sottolineare che un tema fondamentale dell'ecologia, cioè che al posto di un rapporto di possessione, di prometeismo con ciò entro cui io sono, a cui mi riferisco, il rapporto vero è quello di inerenza, appartenere a. È proprio il fatto che la mia esistenza rimanda a qualcosa che mi eccede, che va ben al di là di ciò che io posso aver costruito, a evidenziare che non tutto si riduce al mio fare, alla mia costruzione consapevole, che esiste qualcosa da cui dipendo, anche se questa dipendenza non è meccanica, anche se quello che mi condiziona è in una certa misura condizionato a sua volta da me, secondo quel condizionamento reciproco che anche la fisica quantistica, il principio di indeterminazione di Heisenberg hanno posto in luce. A monte appunto della mia azione c'è un appartenere, a monte della cultura e dell'azione c'è un momento di passività, di contemplazione. E quindi non è vero che in principio, come disse Goethe, era l'azione. Al contrario, l'azione è l'altra faccia di un momento di stasi, di immobilità, di limite. Una ripetizione marca costantemente ogni differenza. Un ricorso wickiano inflette la mitica curva del progresso in un cerchio, se si vuole, in una spirale che si riavvolge su se stessa. Al ritmo sto cercando, mi riferisco a questo e ai ricorsi, perché è una visione completamente alternativa a quella mitica, appunto parlavo degli anni 60, di questo progresso, di questa linea di progresso necessaria che ci porta inevitabilmente avanti verso il futuro. E quindi al ritmo febbrile dell'azione utile e trasformativa si affianca questo momento di contemplazione statica, di inutilità, appunto di liberazione dalla schiavitù di un lavoro salariato, una gioia priva di finalità esterna che fa parte, secondo me, a pieno titolo dell'idea di natura. E quest'ultima, appunto, non è volta a un passato di purezza immemoriale, ma rappresenta la fuoriuscita dall'utile e dalla storia che è possibile, almeno in via di principio, in ogni momento storico. Ecco, questo quello che vorrei sottolineare, mi avvio verso la conclusione, è che si tratta quindi non di rinunciare all'azione, ma di combinare azione e non azione, attività e passività, di radicare l'attività nella consapevolezza del limite. E questo è un compito storico-politico, voglio dire, è il nostro compito storico-politico, quello di avere, che vedevo delineato in questi movimenti di cui Magnaghi ci parlava, di intrattenere una corretta relazione attivo-passiva con la natura che è sul nostro orizzonte. Ecco, prima di finire volevo solo però dire un discorso che ho lasciato un po' in ombra, che però secondo me è un aspetto fondamentale di questo pensiero ecologico che ho cercato di tratteggiare, e che si tratta di legare intimamente l'esigenza di questo rapporto, nuovo rapporto con la natura, con la problematica dell'uguaglianza e dell'autogoverno dei produttori, che fa parte della tradizione del movimento operaio. Vorrei anche dire che qui c'è molto da inventare, però, ecco, non solo da riprendere, nel senso che questa tradizione dell'autogoverno dei produttori, dell'uguaglianza, esce profondamente trasformata da questo meticciato con un'idea anche di una relazione con l'ambiente. È, secondo me, anche un'altra uguaglianza, che fa i conti però con il tema che è stato caro alla filosofia, ma anche al femminismo dagli anni 70 in poi, della differenza. Quindi ecologia, uguaglianza, differenza, Questi mi sembrano gli sfondi della nostra ricerca, che è anche una ricerca pratica. Ultimissima cosa, se posso, cioè vorrei dire una cosa, mi sembra, con cui ci dobbiamo confrontare a livello politico, che è l'enciclica papale, Laudato Si, perché diciamo è un testo, tutto sommato è il testo più importante sull'ecologia che è uscito in questi ultimi anni. E se pensa al livello di elaborazione politica che c'è in Italia, questo testo è di un valore veramente molto al di sopra del comune. Adesso dico questo essendo consapevole, anche in base a quello che abbiamo letto nei giornali in questi giorni, che il rapporto col mondo cattolico, che per noi italiani è comunque un rapporto importante, per la società italiana, ha dei problemi grossi, perché tutta questa discussione che c'è stata all'ospedale San Camillo, insomma, che voi tutti conoscete, è inquietante. Quindi, tuttavia vorrei dire che in questo testo si trova una valorizzazione del tema dell'ecologia molto valida, tanto più valida perché Francesco l'ha legato al tema dell'uguaglianza e alla critica del capitalismo. E quindi questa è la cosa finale su cui volevo dire, su cui che, mi sembra importante, ecco, tenere conto anche di questo settore, di questa voce. Grazie.